18:34 sul 105-250 dell'Etere Torinese, oggi studio mai più che mai gremito per un po' chiedere alle compagne che sono venute a trovarci che cosa sta succedendo negli intestini dell'associazionismo torinese. Mentre dall'assù, dall'alto dei loro palazzi di vetro e acciaio, ci guardano i pesci grossi. Note come sempre spettrali alle 18:35 all'ora di ricongiunzioni. Come stavamo dicendo, siamo qui oggi per parlare di terzo settore e vedere un po' più da vicino, approfondire quello che sta succedendo in questo momento storico in quel di Torino, ma non solo. E quindi grazie alle compagne di essere qui, a cui chiederò un po' una mano per dare un'introduzione un po' di quello che è il terzo settore oggi, a chi serve, chi lo vuole, chi l'ha creato. E questo perché cura non è solo cura, ma è anche potere, potere di chi la eroga, di chi la somministra e, come spiegheremo oggi, anche di chi la governa. Sì, perché chi governa oggi la cura e i servizi sociali, il vecchio welfare per intenderci, ne trae vantaggio politico e finanziario e inoltre il beneficio di poterne indirizzare le modalità organizzative secondo il modello che più gli è congeniale. Con il passaggio dal potere pubblico, statale, burocratico, parasocialista al sistema di potere neoliberale, il controllo del lavoro sociale e di cura è passato nelle mani delle fondazioni private e in particolare delle fondazioni di derivazione bancaria. Insomma, siamo un po' ritornati ai tempi della filantropia medievale, dove le famiglie ricche, le banche e la chiesa si spartivano l'onere e l'onore della carità. Caritas che appunto condivide le sue radici con la parola cura e che già denota una certa posizione asimmetrica tra chi la dà e chi la riceve. Ad ogni modo, anche ai giorni nostri, le fondazioni, soprattutto quelle bancarie, sono un mucchio di soldi con intorno un sacco di persone che ne vogliono un po'. E i servizi sociali, e sempre di più larghe fette dei servizi sanitari ed educativi esternalizzati, insomma un po' tutti quei servizi pubblici che un tempo attingevano alla fiscalità generale, si sono ridimensionati e hanno lasciato spazio ad associazioni e cooperative cosiddette no profit, che rimpinguono le fila del terzo settore. E questa rivoluzione nell'organizzazione dei servizi alla persona è stata prima chiesta a gran voce dalle fondazioni bancarie e poi difesa in tutti i modi insieme a tutti i loro sodali e le caculovari, con tanto di campagne propagandistiche. Giusto per citare un esempio, nel 2014 le fondazioni di origine bancaria avevano lanciato una campagna di comunicazione sostenuta da moltissime organizzazioni di terzo settore, ovviamente da loro finanziate, per chiedere al governo di rivedere la decisione di aumentare la tassazione sui loro profitti, determinata dalla più generale riforma delle tassazioni dei profitti derivanti da investimenti finanziari. Bene, sulla base della loro natura filantropica, che le porta a distribuire nei propri territori di riferimento la totalità dei propri profitti a scopi sociali, le fondazioni di origine bancaria chiedevano il mantenimento di un regime fiscale e di favore e lanciavano l'hashtag meno tasse più erogazioni. E questo perché? Perché grazie alle erogazioni dirette le fondazioni bancarie detengono un potere neofilantropico, cioè con le briciole che detraggono dalle tasse, e come vedremo più avanti anche con soldi che non sono loro, creano così clientela politica e determinano gli indirizzi dell'organizzazione del lavoro. Intanto più in basso, nella piramide, c'è un esercito di cooperative e associazioni che si spartiscono queste briciole, ben contente di adattarsi ai mandati a loro propinati e di aderire alle forme suggeritegli dall'alto. Chi non sta a questo gioco sparisce per un principio darwinista di mercato. E non è un caso che ci sia oggi una gara per accaparrarsi certe fette di servizi sociali, con attori tra l'altro insoliti. Basti pensare che l'ARCI è oggi a Torino uno dei principali erogatori di servizi come la distribuzione di pacchi alimentari e mense per i poveri. Laddove non arriva più il potere ecclesiastico, arriva l'assistenzialismo associativo, finanziato dalle banche ovviamente. E il terzo settore è proprio la forma attuale del governo della povertà. E non è un caso neppure che siano recentemente balzate agli onori della cronaca le storie di abusi e precarietà che hanno visto protagoniste alcune cooperative ed associazioni del terzo settore torinese, come quella in cui lavoravano le compagne che sono qui oggi con noi, e mi riferisco al caso di Eufemia e di Almaterra, di cui già abbiamo abbondantemente parlato su questi canali, e che riprenderemo queste vicende anche oggi. Bene, in un caso il licenziamento di alcune lavoratrici per la riorganizzazione funzionale della cooperativa, nell'altra la presenza sistematica di abusi in un ambiente tossico e privo di garanzie contrattuali. Entrambi questi casi sono la conseguenza diretta della riorganizzazione in senso aziendale del terzo settore. E questo processo ha visto un salto quantico e qualitativo negli ultimi anni per via delle ingenti quantità di denaro del bando Next Generation EU, in cui ovviamente si è ficcata a Torino la compagnia di San Paolo, che aveva come obiettivo proprio la riorganizzazione del terzo settore. Bene, quindi chiederei, anche per prendere un po' fiato, alle compagne di spiegarci un po' che cos'è stato questo bando, qual è stata la sua evoluzione nella storia, da dove arrivano questi soldi, come vengono gestiti, e poi di entrare un po' nel dettaglio di come questo bando ha influito, ha impattato la loro quotidianità lavorativa.
Sì, ciao a tutte e tutti. Appunto, la fondazione su Torino, insomma, non poteva che essere a gestire, insomma, questi fondi dall'Europa, non poteva che essere appunto la Fondazione Compagnia di San Paolo, che appunto da subito dopo la pandemia del 2020, dal 2021, ha iniziato a, insomma, a pubblicare questi bandi Next Generation EU. Dal 2021 fino al 2023, chissà se non ce ne sarà anche uno del 2024, in cui appunto si mette a bando rispetto a delle aziende private specializzate in appunto riorganizzazione ed efficientamento delle aziende privatistiche, quelle appunto che noi ci immaginiamo come possano essere appunto a fini capitalistici, quali senso appunto molto legati al profitto. Invece questi enti sono chiamati anche a efficientare, insomma, anche le associazioni e le cooperative sociali. Quindi Compagnia di San Paolo chiede a questi enti, a queste aziende, di gestire questo processo di aziendalizzazione di queste associazioni. mette a bando alle associazioni della città di Torino, del Piemonte, della Val d'Aosta e della Liguria, con alcuni requisiti. Chi appunto si può candidare, se dal 2021 i requisiti erano più stringenti, si chiedeva appunto nel 2019 almeno un profitto, un utile di almeno 150.000 euro, poi questo requisito nel 2023 viene a cadere, per cui molte più associazioni cooperative presenti nel torinese, ma non solo, riescono quindi ad accedere a questi fondi del PNRR. E appunto questi fondi del PNRR prevedono una riorganizzazione del lavoro, dell'organigramma appunto strutturale, delle decisioni, dei ruoli all'interno dell'associazione, della cooperativa. Si chiede di fare un passaggio da quello che sono il volontariato, da quello che potevano essere i vecchi, le vecchie volontarie, il passaggio ai giovani, alle giovani, come insomma investire, processi di fundraising, di come fare appunto del marketing anche rispetto a questo tipo di welfare, insomma brandizzare, quindi fare in modo che sempre più persone possano comunque avvicinarsi a quell'associazione, anche attraverso appunto delle campagne comunicative di un certo tipo,
insomma un po' di vendersi.
Esatto, quindi nel 2023 vediamo che chi riesce ad accedere a questo bando del Next Generation EU sono molto più associazioni cooperative, tra cui anche l'associazione Alma Terra e anche l'associazione Eufemia appunto, e abbiamo visto poi insomma parlandoci tra lavoratrici, compagne, che appunto le storie sono molto molto simili e legate tra loro. Dal punto di vista dell'organizzazione, appunto, questo bando prevedeva appunto che ci fosse un efficientamento dei ruoli. Abbiamo visto infatti l'entrare in un certo punto in gioco anche di una supervisor pagata appunto dall'associazione, che ormai l'associazione, avendo vinto il bando, chi l'ha vinto come associazione, chi l'ha scritto quel bando e chi ha detiene appunto il potere di quell'associazione in quanto ruolo deciso dal direttivo, e quindi chi ha in mano questo bando è come se a un certo punto gestisce tutto quanto dell'associazione, le assunzioni, la direzione e tutto quanto.
Certo, se ovviamente le risorse arrivano dall'alto, anche insomma sono i vertici quelli che più ne beneficiano, e quindi si introduce un ulteriore squilibrio nei rapporti anche di forza di lavoro all'interno di questo tipo di organizzazioni.
Esattamente, per cui a un certo punto viene assunta una supervisor pagata direttamente dalla presidenza, che appunto aveva lo scopo non solo di capire come fosse strutturata l'associazione, ma anche appunto cercare di mediare i conflitti, cercare di fare anche quei passaggi tra le volontarie più anziane alle volontarie più giovani, e tutte queste cose in un clima comunque come condizioni di lavoro che vedremo poi in seguito, comunque particolarmente tossiche, proprio dettate da uno sovraccarico del lavoro. E non solo, ma appunto prevedevano anche ad esempio un cambiamento del sito, una campagna ad esempio di comunicazione particolare, che ci fosse comunque un ricambio generazionale dell'associazione, quindi non solo legato al ruolo di questa supervisor che cercava di mediare quello che succedeva, ma anche proprio la direzione dell'associazione come dovrebbe appunto essere, quindi in vista di un ricambio generazionale, in vista di un cercare di essere il più appetibile possibile anche rispetto ai social e quant'altro.
Va bene, tra l'altro prima dicevamo che questo bando ha rappresentato un'intensificazione di processi che erano già in atto, e quindi giusto per puntualizzare rispetto al fatto che non tutto fosse rose e fiori rispetto all'organizzazione del lavoro anche prima, e un po' per cominciare a muoversi per poter parlare poi di quelle che sono ed erano anche prima di questo bando le condizioni di lavoro di cui siete state testimoni, vorrei leggere un attimo una testimonianza di un'educatrice torinese che insomma dà un racconto di tutto ciò anche un po' più su un piano emotivo, che commenta ciò che è accaduto alle lavoratrici di Eufemia provando a calarlo un po' nel più ampio contesto della trasformazione del terzo settore. Bene, scrive così: dopo 43 anni di duro lavoro me ne sono andata assistendo impotente allo sfascio delle politiche sociali, al ritorno di pensieri reazionari in cui i poveri e gli emarginati sono dei buoni a nulla che vanno rieducati attraverso metodi e prassi paternalistiche, sempre meno improntate alla relazione. Tutto è accaduto con una sempre maggiore svalutazione del nostro ruolo, dei nostri pensieri e delle nostre capacità progettuali. Alla fine ci siamo ritrovati, noi stessi, schiavizzati ed emarginati, lavoratori poveri e senza voce. Ma com'è stato possibile? Me lo sono chiesta mentre stava succedendo, mentre annaspavo insieme a pochi altri nel tentativo di oppormi, di resistere, di non farlo accadere. Nel frattempo, la maggior parte di chi aveva iniziato insieme a me aveva fatto carriera ed era presidente di una cooperativa da oltre 20 anni, era diventato onorevole in Parlamento oppure consigliere di una fondazione bancaria. Le cooperative in cui lavoravo invece sparivano per mancanza di ricambio della dirigenza o per fallimento vero e proprio. Mentre gli altri si attrezzavano per stare sul mercato, la nostra spinta ideologica ci faceva sparire. Credo che questo sia il punto. È il mercato che ha vinto, non solo nel nostro settore ovviamente, ma la spinta liberista che si è dipanata dagli anni 90 ci ha travolto in ogni settore della vita e della gestione sociale. Il settore sociale poteva forse delineare piccole sacche di resistenza, piccolissimi bantustan felici, ma non poteva resistere nel suo complesso. Non ci sono cattivi da cercare in questa storia, ma dinamiche capitaliste liberiste che si sono imposte nel tempo. Non è un caso che la crisi di Eufemia nasca da un corso di formazione imprenditoriale gestito da una fondazione di origine bancaria, la Compagnia di San Paolo, quanto è lampante. L'arrivo delle fondazioni bancarie nella gestione dello Stato sociale ha velocizzato lo stravolgere del nostro mondo. Esse erogano soldi, definiscono bandi, parole d'ordine e prassi che riducono le associazioni a progetti fici, a loro immagine e somiglianza. In questo modo non si costituiscono solo progetti sociali, che non vanno mai da nessuna parte, ormai lo abbiamo capito, ma si plasmano prassi e dirigenze che stanno nel solco dell'imprenditorialità e delle relative retoriche. Questi progetti non cambiano nulla, anzi riproducono le dinamiche di diseguaglianza e ingiustizie sociali di cui una società capitalista ha bisogno per esistere e per svilupparsi. Avete idea di quanto il metodo della Compagnia di San Paolo, insieme a tutte le direttive europee sulle gare d'appalto e sulle concessioni di bandi, abbia plasmato i servizi sociali pubblici? Quanto le dirigenze che si sono formate abbiano organizzato strutture gerarchiche e oppressive sia all'interno che all'esterno? Bene, questa era una testimonianza, penso interessante, che ci introduce anche un po' al tema di come tutto questo processo si sia poi tradotto dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici in una sempre maggiore precarietà e povertà di fatto, di cui vi chiederei un po' di commentare voi.
Sì, per aggiungere insomma rispetto anche a quanto letto, secondo me anche una delle prerogative anche di questo bando, ma poi appunto della prospettiva aziendalista, è proprio quella in cui c'è una logica non solo legata al profitto pure semplice, ma è proprio una questione di accentramento della decisione, del potere, e anche una spinta veramente forte al verticismo, una di quelle cose che rispetto a quello che è il mondo dell'associazionismo, che magari ancora aspira o non lo so, sogna di essere anche quello partecipato delle assemblee e tutto quanto, anche quelle vengono meno, perché appunto ci sono cose sempre più importanti legate ai soldi di cui parlare.
Esattamente, mi sentite? Ciao a tutte e tutte. E esattamente, ce ne siamo accorte di queste modalità aziendaliste proprio dal momento in cui, adesso poi vi racconteremo un po' meglio, per chi non ha seguito le scorse volte
in le precedenti puntate,
le precedenti puntate di Alma Terra, però appunto noi ce ne siamo accorte in questi mesi, per me ma anni per chi ha lavorato lì, anni delle compagne, che quando ci sono stati, quando abbiamo fatto dei tentativi per mettere in luce e collettivizzare le problematiche, ci siamo trovate davanti a un muro, perché appunto ci veniva risposto che non c'era tempo di confrontarsi, di comunicarsi, di comunicare su queste cose, cioè non avevano tempo da perdere con le nostre richieste, che erano richieste appunto per
legate alle condizioni di lavoro.
Esatto, legate alle condizioni di lavoro, appunto per migliorare i servizi. E allora, per fare un passettino indietro, le condizioni di lavoro sono niente di nuovo, direi, per il terzo settore ma tanti altri lavori, e appunto il nostro inquadramento contrattuale era un co-co-co. Quindi un co-co-co con il costante ricatto del rinnovo contrattuale, e con un pagamento a 3 mesi, che poi di fatto erano 3 mesi e mezzo. E in questo co-co-co, diciamo, ognuno aveva dei progetti, mansioni da seguire, e per la decisione dell'associazione, di questa amministrazione, ma come appunto ci siamo poi confrontate con altre, così come con le lavoratrici di Eufemia, ci siamo rese conto che la gestione, la volontà di operare con un organico insufficiente è una cosa, un po' una scelta di questi
strutturale,
una scelta strutturale, esattamente. E quindi ci siamo trovati con questi contratti precari, con il ricatto del rinnovo ogni 3 mesi, e una richiesta di volontariato che era praticamente obbligatorio, perché noi dovevamo presentare dei fogli ore alla fine di ogni mese, in cui venivano inserite anche, dovevamo assolutamente inserire anche le ore di volontariato svolte quotidianamente o quando. E quindi cos'altro? Mi sono persa, come sempre.
È legato anche quindi a un sovraccarico abbastanza strutturale, appunto molti di noi arrivavano a gestire chi 6-7 progetti, chi meno,
sì,
e tutto quanto. C'era un lavoro comunque legato all'aspetto emotivo, cioè
molto
quello
fuori,
ovviamente, rispetto a insomma a chi ci rivolgevamo, insomma, ormai al passato, sono donne vittime di violenza emotiva, psicologica, sessuale e economica e quant'altro, per cui era chiaro che non c'era solo il lato delle rendicontazioni dei progetti o compilare appunto l'Excel con il numero di passaggi quotidiani e giornalieri e su ciò che insomma veniva svolto e quanto, in quanto tempo per ogni persona. C'erano anche casi di questo tipo che è ovvio che coinvolgerebbero chiunque, per cui su questo anche non c'era neanche un supporto psicologico interno, o cercare di avere dei momenti di riflessione, di portare avanti queste di riflessione di come anche rispetto a questi momenti come andare avanti, o come provare anche a fare in modo che questo sovraccarico del lavoro potesse diminuire. Cioè, erano pochissime le occasioni di confronto tra.
Sì, poi immagino che anche proprio il quadro contrattuale, no, di queste associazioni che di fatto ormai funzionano come aziende ma non hanno contratti aziendali, no, per cui non si portano dietro anche tutto quel residuo
di welfare,
quel residuo delle lotte che ci sono state nel campo dell'industria e delle aziende, e che in qualche modo tutelano paradossalmente di più i lavoratori nel settore completamente privato rispetto che questo ibrido pubblico-privato.
E sono ben consapevoli chi gestiscono queste associazioni cooperative che questo aspetto se lo possono permettere, perché appunto è un'associazione, una PS, una cooperativa, perché questo non passerebbe ad esempio in una Lavazza o in altre multinazionali, e sono ben consapevoli che addirittura svuotano, cioè lo dicono chiaramente questa cosa, beh qui lo possiamo fare perché questa è una PS. interesse.
E chissà che non sia proprio anche un territorio di sperimentazione più in generale per da estendere poi ad altri settori più tradizionalmente legati al pubblico oppure al privato. Va bene, io direi che intanto ricordiamo a ascoltatori e ascoltatrici che sono in onda che se vogliono, soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovano o trovavano in situazioni simili, che se vogliono possono condividere la loro esperienza al 346-667-3263. Volevamo aggiungere qualcosa rispetto alle condizioni di lavoro?
Sì. Volevamo aggiungere appunto nel contesto presentato prima, nel 2023 con queste condizioni di lavoro c'è da aggiungere che 5 colleghe sono andate via e di conseguenza non sono
5 under 35, quindi persone comunque appetibili per un processo di rinnovamento insomma associativo di un'azienda, insomma, eppure comunque queste persone che tra l'altro dovevano gestire parti di questo bando del Next Generation EU se ne sono andate, quindi anche rispetto all'interlocutore di questa azienda le persone che si sono interfacciate sono sempre cambiate.
Esattamente, e oltre a questo cioè 5 persone vanno via e non vengono riprese, riassunte altrettante 5 persone, quindi ci si è ritrovate con un sovraccarico ancora più grande di quello che già c'era prima e oltre a non assumere altre persone c'è stato proprio uno sfruttamento delle ragazze del servizio civile. Per esempio c'erano 3 ragazze del servizio civile che esattamente poi hanno iniziato a svolgere le mansioni delle persone che non c'erano più
fino a che appunto c'è stato questo clima di insomma di sovraccarico e di malessere in cui mancavano i confronti, mancavano i confronti con chi deteneva il potere dell'associazione e tutto. C'è stato poi anche un exploit
che ha fatto praticamente, è stata la ciliegina sulla torta, si può dire, di questo clima terribile che si respirava al lavoro. E appunto a fine 2023, a dicembre, una delle nostre colleghe, una nostra collega è stata aggredita fisicamente e verbalmente proprio dalla vicepresidente. E in quel punto lei ha proprio urlato: io sono l'autorità, tu devi stare zitta. È una cosa che io appunto nuova,
sincera quantomeno
sincera ci crede, no, nel senso, io nuova in questo mondo del terzo settore sono cascata dal pero, non mi aspettavo che fosse in questo mondo terribile, ma ho avuto la conferma che come tutti gli altri lavori, insomma. E in seguito a questa aggressione la nostra collega ha chiesto un confronto sia con il direttivo, che ovviamente le è stato negato, e hanno cercato proprio di invisibilizzare la sua richiesta, e di conseguenza allora
ha chiesto un confronto assembleare perché appunto la vicenda non poteva essere risolta solo tra, appunto, come se fosse insomma un bisticcio
al bar,
in cui appunto ci si poi chiarisce chiedendo scusa. Appunto ci sono appunto altre tipo di dato che questo era stato exploit di un clima comunque altamente tossico, bisognava risolvere in una maniera collettiva e capire quali sono le dinamiche che potevano continuare a ledere insomma il benessere delle lavoratrici, dell'associazione in sé e tutto quanto. A quelle richieste di un'assemblea delle socie, delle lavoratrici, delle civiliste, delle volontarie è sempre stata un diniego di questa richiesta e un tentativo proprio di rimando e di invisibilizzazione. Esatto. Fino a che appunto la collega ha anche scritto un testo da dare alle lavoratrici, alle socie dell'associazione, per chiedere questa assemblea le è stata risposta con un provvedimento disciplinare che l'ha provocata, che appunto l'ha portata
culminato nel licenziamento della nostra collega. E tra l'altro vorrei aggiungere, un cococò non prevede una contestazione disciplinare, quindi una gestione anche un po' incompetente.
Ma è chiaro che è un uso improprio.
Esatto. E di conseguenza non solo lei ma altre due di noi sono state licenziate. Questo appunto perché come dire, con questi contratti precari si può licenziare senza nessun preavviso. Siamo state licenziate dall'oggi al domani con una mail e di conseguenza in quei giorni ci siamo, diciamo,
la motivazione della ristrutturazione dello stabile, lavori previsti da un anno e mezzo almeno, se non due, quindi ampiamente, insomma, organizzato, cioè prevedibile tutto quanto, mentre invece le colleghe sono state licenziate dall'oggi al domani per causa di questi lavori, e ma... quando poi i corsi di italiano sono ripartiti dopo neanche 12 giorni, esatto, dalle loro lettere di licenziamento,
in una sede provvisoria. Le attività sono riprese. E appunto abbiamo anche poi, perché Torino è piccola, abbiamo saputo che era stata contattata un'altra persona per sostituire una di noi nell'insegnamento dell'italiano, quindi cioè, la necessità di quei laboratori c'era, sono stati portati avanti, è stato solo scelto di eliminare chiunque provasse un po' a portare in luce le problematiche.
Va bene, vi ringrazio per questa diretta testimonianza di quelle che sono poi nella pratica le conseguenze di tutti questi discorsi un po' più astratti che abbiamo fatto. Questo era il 2023, ma come sappiamo il capitale guarda sempre avanti, non si ferma mai, anzi rilancia, e allora lo facciamo un po' anche noi. Perché? Perché dopo aver gestito i soldi del Next Generation, la compagnia di San Paolo attiva una linea di erogazione ordinaria. Un bando, insomma, che tra l'altro sfacciatamente intitola Linee guida per l'organizzazione del terzo settore 2024, appunto un po' per portare avanti tutti i successi di cui abbiamo appena visto le dirette conseguenze, ed è un'iniziativa che prevede un budget complessivo a supporto del terzo settore pari a 2 milioni di euro. Quindi sì, linee guida per lo sviluppo organizzativo del terzo settore, per trasformare l'approccio delle organizzazioni no profit verso un cambiamento di lungo periodo improntato all'innovazione, all'autonomia e alla sostenibilità, si legge sul sito del bando. Dopo il successo del bando Next Generation EU, grazie al quale sono stati individuati e sperimentati nuovi modelli di trasformazione organizzativa, anche grazie alla relazione tra il terzo settore e i professionisti dello sviluppo organizzativo, contribuendo al contempo a diffondere la cultura dell'innovazione e dell'impatto e ad aumentare le competenze su questi temi, la Fondazione è pronta a proseguire il proprio impegno. E allora, forte dell'esperienza, degli apprendimenti, della sperimentazione triennale, dove è finito qua? Infatti la Fondazione ha deciso di continuare a sostenere lo sviluppo organizzativo del terzo settore, che opera in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, attraverso l'apertura di una linea di intervento stabile. Le linee guida per lo sviluppo organizzativo del terzo settore sono il risultato di un'approfondita analisi dei bisogni del settore e di un'esperienza diretta che hanno permesso di acquisire conoscenza, raccogliere dati ed evidenze e consolidare una metodologia efficace. Quindi insomma ci fanno capire che un po' era una sperimentazione da portare avanti. Come? In particolare la Fondazione Compagnia di San Paolo, continua a leggere, è interessata a sostenere progetti che identificano in modo chiaro la strategia e gli obiettivi strategici di lungo sviluppo organizzativo dell'ente, nel quadro di un'analisi organizzativa che definisca i bisogni nelle diverse dimensioni organizzative. 2. A partire dalla strategia definiscano i piani di sviluppo pluriennale che comprende e declini compiutamente i nuovi progetti e le nuove azioni dell'ente, innovazioni di processo e di prodotto o servizio abilitate grazie al processo di trasformazione. 3. Indicano e quantifichino in un progetto esecutivo le risorse umane, tecniche e organizzative ed economiche necessarie ad attivare e realizzare la strategia di sviluppo. 4. Comprendono attività di formazione per lo sviluppo della cultura e l'aumento delle competenze coerenti con la strategia, contemplando un adeguato ingaggio e l'ampia partecipazione a tutti i livelli dell'organizzazione. E per finire, 5. Aumentino l'impatto atteso e il valore sociale dell'azione dell'ente sul benessere degli utenti, dei lavoratori e delle comunità territoriali, ampliando la loro capacità di essere leve di sviluppo per il territorio in cui operano e portarvi benefici diffusi e duraturi. È ancora più interessante, direi, questo ultimo punto che dice: la Fondazione offre inoltre a tutte le organizzazioni interessate l'accesso a una piattaforma online già disponibile che propone un percorso di formazione in modalità asincrona focalizzato su management, sostenibilità e innovazione. Questo percorso, realizzato con la partnership scientifica della Fondazione LINC, rappresenta un'occasione di arricchimento professionale per coloro che operano nelle organizzazioni ed è proposta come un'esperienza aperta a tutti e tutti. Ecco, ma chi è per esempio questa fondazione Link, che viene proposta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che dovrebbe trasformare i direttivi del terzo settore torinese a partire da questo anno? Bene, Link è una fondazione nata da un accordo tra Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, che opera da più di 20 anni a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della trasformazione digitale, con attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico. Questa azienda di fatto ha un fatturato di 17 milioni di euro e una fitta rete di relazioni che coinvolge più di 2500 partner in Italia e in Europa. La fondazione presidia discipline tecnico-scientifiche che rientrano negli ambiti dell'ingegneria e dell'architettura, quali ad esempio l'intelligenza artificiale, l'IT, la promozione e gestione del patrimonio culturale dell'ambiente, il Web 3, il quantum computing, per realizzare progetti innovativi in vari settori applicativi, dall'innovazione 4.0 alla cyber security, alla mobilità intelligente, all'agri-food, alle applicazioni spaziali, che si legge guerra, alla medicina e well-being, dalle smart city ai beni culturali. Quindi di fatto è un'impresa digitale che non disdegna di collaborare con diverse imprese dell'industria bellica digitale, come ad esempio l'Engineering, una multinazionale che ha sede qui a Pont Saint-Martin e che partecipa spesso e volentieri alle esercitazioni della NATO. Per esempio ha partecipato a un'esercitazione della NATO che si chiamava Toxic Trip 2023. Sarebbe interessante approfondire, ma direi che ci fermiamo qua, giusto per dire che gli strumenti della guerra e della sorveglianza digitale, con la loro aurea mortifera, invadono così anche questa fetta di vita e lavoro che si chiama terzo settore. E tra l'altro non è sicuramente il primo bando che mette al centro la digitalizzazione del terzo settore. Per esempio nel 2022 era uscito il bando Evoluzioni, che era una collaborazione tra San Paolo e Cariplo, che ha destinato quasi 2 milioni proprio alla sperimentazione di strumenti ed organizzazioni digitali nel terzo settore piemontese. Ed ancora è in scadenza quest'anno il bando digitale, digitale sociale si chiama così, in cui vengono destinati sempre da fondazioni di origine bancaria 15 milioni per la formazione digitale dei lavori del terzo settore, dei lavoratori, scusate, del terzo settore. Insomma, la digitalizzazione insieme all'aziendalizzazione sembra essere molto interessante per le banche, e al di là di ogni tecnoscetticismo o tecnoentusiasmo possiamo assumere questo dato di fatto e rimandare ogni interpretazione del fenomeno magari alle prossime puntate con un po' più di studio, mentre nel frattempo vi rimando in questo senso, se siete interessati o interessate, a una puntata che avevamo già registrato mesi fa sulla digitalizzazione nella sanità, un processo che possiamo forse immaginare simile. Ma torniamo a un piano più concreto. Chiederei un po' alle compagne che cosa si può fare nella pratica per lottare contro tutto questo e cosa stanno facendo al momento, che cosa bolle in pentola.
Allora, appunto, noi con insomma spinti anche dal coraggio delle compagne in lotta in sciopero, e lo sciopero che hanno fatto appunto le lavoratrici di Eufemia, abbiamo anche noi deciso quindi di raccontare la nostra storia, e appunto da quando è iniziato tutto l'8 marzo e poi con un presidio davanti al comune rispetto al lavoro di cura, a raccontare la nostra vicenda, c'è appunto stato poi uno spezzone il primo maggio, e adesso chiameremo appunto un momento che sia un momento di incontro, di scambio, ma anche per conoscersi e riconoscersi anche tra persone sfruttate del terzo settore, ma anche per riconoscersi anche come reti e coordinamenti che già esistono del terzo settore. Avevamo in mente abbiamo organizzato una giornata domenica 23 giugno proprio qui nel cortile del Checkpoint, in cui si inizierà con un pranzo dalle ore 3.
Tra l'altro noto ente del terzo settore torinese,
e soprattutto abbiamo anche chiesto a insomma, di poter utilizzare lo spazio, c'è stato anche detto di sì, che non c'era alcun problema. Per cui benissimo, a noi ci fa molto piacere. E quindi dalle 13 sarà questo pranzo, che sarà a sostegno e benefit alle lavoratrici licenziate di Eufemia, perché come sappiamo tutte e tutti, insomma, hanno portato avanti uno sciopero per un bel po' di tempo, e quindi se si può, insomma, aiutare le compagne che adesso ancora sono, insomma, senza lavoro, e in più con anche il sostegno della cassa di resistenza territoriale avverrà questo pranzo. Poi ci sarà dalle 15 un momento di un'assemblea pubblica in cui, appunto, a partire dalle nostre vicende, cercheremo di capire come provare a mettersi insieme e a lottare, e capire anche, appunto, ci sono anche già delle spinte di provare a portare dei vademecum, degli strumenti per come anche capire come interfacciarsi rispetto a questi casi di sfruttamento sul lavoro nel terzo settore. Cercare di dar più, insomma, forza a queste reti che già esistono nel torinese. E poi ci sarà, a partire dalle 17, un concerto con
un live con Elicottino e la sua crew, quindi le masche, Elicottino, Betta, Kiki e Sista Sofis. Spero di non aver sbagliato, dimenticato nessuna.
E quindi, insomma, sarà un momento anche quindi per riparlarsi anche prima dell'estate.
Sì, sperando che questo sia un, diciamo, un primo appuntamento per noi, perché in realtà le compagne di Eufemia hanno già fatto diversi appuntamenti di questo tipo, diverse assemblee pubbliche, dibattiti. Appunto, noi speriamo che questo sia un altro appuntamento, ma che non sia l'ultimo,
e che si inserisce, insomma, in tutto quello che si sta muovendo da quando è iniziata la loro lotta, e di quello che ha smosso un po' in tutta questa città, che possa, insomma, che faccia sì che anche altre persone, esatto, si riconoscono in quello che sta accadendo, e che magari trovino la forza anche di ascoltare, di magari poi lottare, chissà.
Va bene, quindi, insomma, un nuovo seme che germina nelle crepe delle rovine di questa città. Grazie per portare avanti questa lotta. Io direi, ci mettete un po' di musica, e nel frattempo prepariamo una diretta con Sara Provenzano, che è un'educatrice in lotta anche lei, in quel di Bologna, per sentire un po' come vanno queste cose da un'altra, ad altre latitudini.
Queste sono delle trapper congolesi, le Mamma Andu Congo, e questa canzone è Meki.
Zio fa.
L'amour rend aveugle.
E leggiamo un messaggino che ci è arrivato ai telefoni allo 346-667-3263. La gestione aziendalista dell'associazione emerge già dall'illegittimità dei contratti co-co-co rispetto alle mansioni realmente svolte e le direttive dell'amministrazione. Forza e solidarietà alle lavoratrici. Il terzo settore ormai si muove prevalentemente in questa direzione. E continuate a scriverci, insomma, per interagire insieme.
bima binzanginika binzanga mpungu ni byabiga ma binzanginika binzanga mpungu ni byabite kitab binzanginika binzanga mpungu les voilà qui arrivent les méchants pour nous faire la peau. Il faut que je me serve, mon fils, pour sauver ta mère. Ces butins, on en a besoin pour qu'elle vive. Laisse venir les méchants, on se battra pour le bonheur.
E va bene, intanto dovrebbe essere con noi Sara. Sara, ci senti forte e chiaro?
Sì.
Bene,
sì,
grazie di essere con noi, Sara. Quindi, insomma, non perderei tempo. Poiché già ti ho presentata, e passerei subito un po' a farti qualche domanda rispetto a qual è la situazione delle grandi e piccole cooperative nel bolognese.
Sì, allora, diciamo che, vabbè, per chi conosce un po' Bologna, Bologna è una città che sta cambiando ormai da anni, e adesso se ne vedono, diciamo, un po' gli effetti, i risultati. Attualmente a Bologna penso che la situazione sia molto simile a quella di tutto il nord centro Italia e di base anche a livello nazionale, cioè le grandi cooperative, c'è la paura, diciamo, che le grandi cooperative risucchino le piccole cooperative, cioè le piccole associazioni che lavorano in una maggiore prossimità col territorio. In particolare io ho lavorato appunto con una grande cooperativa di Bologna, che però non è bolognese, è nata a Torino, è la Quadrifoglio, è una cooperativa che è in appalto nei servizi integrativi e di integrazione scolastica, quindi lavora nelle scuole e ha in mano praticamente tutti i servizi educativi con disabilità e neurodiversità a scuola. Ed è una cooperativa, è una grande cooperativa, e io non la chiamerei nemmeno, ecco, cooperativa, perché mi piacerebbe, diciamo, anche un po' parlare del ripescare il concetto di cooperazione. È un'azienda, cioè è un'impresa di base, e l'idea, cioè parlando, diciamo, ora attualmente sto anche partecipando a un altro piccolo progetto con una piccola cooperativa. La paranoia appunto è quella, cioè che ci sia una estensione, no, di queste grandi imprese, in particolare della Quadrifoglio, che possa appunto rivincere gli appalti e affermarsi anche in altri settori che non siano soltanto quello scolastico. Quindi attualmente, diciamo, Bologna è vittima di queste dinamiche mi sentirei di dire questo. Non c'è soltanto la Quadrifoglio, c'è la Dolce, la KDA, l'Open Group, lavorano su settori diversi, e la dinamica è questa: la perdita, diciamo, di un contatto col tessuto sociale, col lavoro sociale, inteso in senso di lavoro politico, e quindi una verticalizzazione, diciamo, dei rapporti di lavoro, un'organizzazione del lavoro sempre su base emergenziale, dettata dal fatto che appunto sono grandi imprese che non hanno di fatto conoscenza del territorio, della necessità, dei bisogni reali, dei servizi che ci sono.
Ecco, allora in questo contesto qual è il ruolo che tu auspichi per l'educativa nel tuo contesto sociale, e con che difficoltà questo si traduce con l'attuale organizzazione del lavoro?
Io auspico a una ripresa in mano dei processi decisionali di progettazione delle operatrici e degli operatori sociali, perché sono, nonostante siano di base subalterni all'interno di queste imprese, perché di base appunto rappresentano la base di questo sistema verticistico, in realtà sono la sostanza del lavoro educativo. E credo che la grande difficoltà sia l'atomizzazione del lavoro sociale, cioè in queste grandi cooperative, in queste grandi imprese come la Quadrifoglio è per lo più impossibile sapere e capire con chi stai parlando, a chi devi riferirti per determinate cose, e soprattutto incontrarsi spesso, soprattutto in ambito scolastico. La scuola poi è un contatto molto complesso, molto più stratificato rispetto alla strada, ad esempio, quindi devi confrontare con tutte delle soggettività che ovviamente tengono molto più basso anche un determinato conflitto che permetterebbe di cioè di andare avanti su determinate cose.
Infatti non è, forse non è neanche un caso che alcuni elementi, alcuni germogli di conflitto vengano fuori proprio in situazioni dove per la natura intrinseca del tipo di lavoro viene un po' meno, no? questo fatto dell'atomizzazione. Penso appunto un po' alle realtà in cui lavoravano le compagne che sono qua in studio, oppure certo, le compagne di Eufemia, che dove forse questo, ma magari poi mi contraddite, però forse questo elemento di atomizzazione, di quantomeno non vedersi mai, veniva un po' meno.
Esatto. Mm. Sì, poi c'è anche da dire che ecco, c'è un'altra soggettività abbastanza presente in queste grandi imprese, che è quella dei jolly, che insomma, io ho fatto la jolly per mesi, e diciamo è una soggettività proprio di, cioè, lavorativa ai limiti, direi, quindi la precarietà della precarietà, era impossibile praticamente incontrarsi, però se c'è questo sistema significa che di fatto non c'è una organizzazione di prossimità, di conoscenza reciproca tale per cui appunto si possa evitare anche di costruire questa catena, no, di mosche che ronzano da una scuola all'altra per sostituire educatrici che di diritto appunto si prendono scioperano piuttosto che permessi, ecco. E quindi sì, nelle piccole cooperative questo è molto più, cioè è possibile costruire, diciamo, dei rapporti ovviamente più ravvicinati, più di prossimità, però appunto bisogna capire quanto resteranno queste piccole cooperative, ecco, e quanto invece non saranno poi di fatto rifiutate da questo processo. Poi esistono anche altri spazi, cioè io credo che anche riuscire a avere una connessione di quelle che sono le realtà che lavorano nel sociale, non in termini istituzionali, ma che comunque sviluppano degli interventi fondati comunque sul mutuo aiuto e sulla cooperazione, perché la cooperazione comunque è un concetto che in realtà si rifà al mutuo aiuto e non ha niente a che fare, cioè dovrebbe essere un'alternativa al capitalismo, e non solo finanziario, ma di base appunto relazionale. Questo secondo me è il grande assente delle cooperative sociali, è proprio questo, che comunque hanno una natura conservativa, cioè non trasformativa, perché di base appunto, cioè, le educatrici, gli educatori si ritrovano in una dipendenza tale della cooperativa che non possono che essere appunto degli ammortizzatori e non dei detonatori sociali, quindi non dei trasformatori sociali.
Ecco, in questo senso che cosa implica un'organizzazione del lavoro in termini cooperativistici e non centralizzati? Cioè in che senso si dovrebbe ribaltare l'idea verticale dell'essere dipendente?
Allora, io su questo mi riferirei anche un po' a un bel libro che appunto tratta del rapporto tra il movimento anarchico italiano e il cooperativismo. Beh, c'è l'idea che comunque il lavoro può essere organizzato in maniera orizzontale, che è un termine, diciamo, che può anche non voler dire nulla, ma in realtà è il senso reale, cioè è appunto in contrasto con l'idea verticistica del lavoro, cioè l'idea che appunto ci sia un gruppo direttivo tendenzialmente lontano da chi poi di fatto lavora. E per ribaltare questa dinamica bisognerebbe costruire intanto delle reti e credere anche nel monitoraggio che viene fatto da chi lavora nel sociale, quindi dare ascolto a chi effettivamente lavora nei bisogni reali e quindi lavora nella città, lavora nel territorio, lavora nel quartiere, nella scuola, in quella scuola specifica, ecco. E quindi cercare di tagliare il più possibile l'astrazione, no? dai bisogni reali che vengono poi di fatto vissuti e su cui intervengono le lavoratrici e i lavoratori, e in questo senso appunto riorganizzarsi, costruire dei ponti di conoscenza, io credo, reciproca. E sì, in questo modo avere effettivamente, prendere parola, poter prendere parola
Ecco Sara, ma riorganizzarsi chi? Cioè quali sono le alleanze possibili in tutto
le
ciò?
Le alleanze possibili? Allora, qua a Bologna noi con le educatrici arrabbiate abbiamo intanto in un contesto scolastico, educativo scolastico, l'idea sicuramente è quella di organizzarsi anche con tutte le altre soggettività che stanno intorno, quindi il corpo docente sicuramente, quindi non cercare di non sviluppare anche delle dinamiche di perché questo spesso accade appunto, no, di recriminazione, perché appunto ci si trova lavorando in una cooperativa, tu entri a scuola e a che fare anche con persone che non lavorano in cooperativa e di fatto si crea questo conflitto. In realtà la scuola è un contesto appunto che va considerato in termini olistici e non può essere sciolto, no? E sicuramente con l'utenza, cioè io credo che con la cosiddetta utenza, ecco, cioè con le persone che subiscono il lavoro educativo, dico subiscono a volte perché appunto accade anche questo, e con le persone che con cui parliamo, e su questo all'ultima assemblea che abbiamo fatto con le educatrici arrabbiate c'era appunto una ragazza che ci ha proprio fatto capire questo, no? Cioè noi stiamo parlando di quali alleanze costruire, con chi, con i sindacati, piuttosto che col comune, piuttosto che come riuscire, no, anche a muovere qualcosa. Il punto centrale comunque è che da non dimenticare che si lavora appunto all'interno di determinati contesti e che le vere alleanze da costituire sono con le persone con cui siamo tutti i giorni, ecco.
Va bene Sara, io ti ringrazio per la tua testimonianza, mi spiace che siamo rimasti un po' rilegati agli ultimi minuti di questa trasmissione, ma purtroppo dobbiamo cedere i microfoni alla prossima trasmissione. Ti chiederei solo di, se esiste, condividere qualche contatto a chi fosse interessato rispetto a questo processo, a questo tavolo delle educatrici arrabbiate, insomma dove ci si può trovare e come si possono seguire i vostri passi.
Certo, allora noi ci troviamo al Guernelli e dovremo lanciare, adesso lo lanceremo ora, a breve abbiamo appunto un'assemblea di discussione, dovremo lanciarlo il 21 giugno e sarà per questa volta soltanto per le educatrici scolastiche, perché appunto è un gruppo che in realtà poi è nato di base da noi, però ecco, ne lanceremo altre sicuramente tanto dopo l'estate. E il Guernelli è un circolo ARCI, si trova in Bolognina e niente, tutto.
Va bene, allora Bologna è come sempre più veloce di Torino, no? E ti ringrazio per essere stata ospite sulle frequenze di Radio Blackout, ci aggiorniamo, ci sentiamo presto, grazie. Intanto chiederei invece alle compagne qui presenti di ricordare un'altra volta cosa succederà, quando succederà, perché succederà il 23 giugno, giusto?
Yes. Okay. Sì, esatto. Come lavoratrici di Almaterra abbiamo deciso di convocare un'assemblea pubblica domenica 23 giugno qui a Torino nel cortile del Checkpoint. Vogliamo far sì che sia un'occasione per aprire una discussione sul tema dello sfruttamento lavorativo nell'ambito del sociale a partire dei casi delle lavoratrici di Almaterra e di Eufemia. Vorremmo inoltre che la riflessione si estendesse a problematiche più ampie di carattere generale come i contratti precari e mal retribuiti, lo sfruttamento dell'empatia e della sensibilità dei lavoratori e delle lavoratrici, l'uso di linguaggi di lotta per fini di marketing e profitto e il processo di aziendalizzazione del terzo settore, di cui tra l'altro abbiamo parlato oggi. Il programma del 23 giugno prevede un pranzo sociale alle ore 13, il cui ricavato andrà a sostegno delle lavoratrici licenziate di Eufemia, e dalle ore 15 appunto ci sarà questa assemblea pubblica e a partire dalle ore 17 un concerto con le Masche Crew, con Licottino, Betta, Sista e Sofi, scusatemi, e Kiki. e quindi vi aspettiamo domenica 23 giugno qui al cortile del Checkpoint a partire dalle 13.
E allora empatia libera, e vi ringrazio anche a voi di essere state qui, di avermi tenuto compagnia e di avermi portato insomma tanta presa bene nel vedere un po' di cose che si muovono per una volta anche in questo ambito del lavoro sociale. E niente, grazie ancora una volta, e noi lasciamo la linea allo studio.
Grazie a te.